devrais maintenant commencer par commenter des fuites illégales, et je dois le dire d'ailleurs assez scandaleuses, d'une procédure pénale actuellement en cours qui n'est pas dirigée contre moi. Non, mais dans quel monde vit-on ? Écoutez, je ne peux pas faire ça, je ne vais certainement pas commenter ce genre de situation.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Il consigliere federale più carismatico e popolare, presidente della Confederazione nel 2023, improvvisamente finisce in mezzo a una bufera per delle fughe di notizie dal suo dipartimento durante la pandemia. E c'è chi ora ne chiede le dimissioni. Stiamo parlando evidentemente di Alain Berset, ma la sua carriera è davvero a rischio? In tutta questa questione, anche un po' ingarbugliata, quali sono le figure centrali? In questa puntata del Mondo Là Fuori mettiamo in ordine i fatti e riflettiamo ad ampio raggio su questa storia, sul ruolo dei media, ad esempio, ma anche sugli interessi degli avversari politici di Berset. Allora, Giampaolo Driussi, nostro corrispondente da Berna, partiamo dal cuore della faccenda. C'è chi li chiama Corona Leaks, chi lo definisce il caso Berset, chi parla di linea diretta con Ringhier, ma in concreto di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando effettivamente di una linea diretta, e questa linea diretta collegava l'ex capo della comunicazione di Alain Berset, Peter Lauener, e il presidente della direzione di Ringhier, Marc Walder, durante le fasi calde della pandemia. È una scoperta portata alla luce dalla Schweiz am Wochenende, che esce il sabato, fa parte del gruppo CH Media, a metà gennaio. E stiamo parlando di un fitto scambio di email, si parla di oltre 180 contatti con messaggi di varia natura. Ne fa parte per esempio la valutazione della situazione epidemiologica di quel periodo, ci sono anche dei semplici scambi di saluti, ma soprattutto c'erano anticipazioni di probabili decisioni governative in arrivo. Non è roba da poco, perché per esempio si trattava di anticipazioni sull'acquisto dei vaccini oppure delle strategie sui test che stavano per essere messe in atto.
Sehr geehrte Medienschaffende, ich begrüße Sie zu diesem Point de presse.
Die Kantone beginnen jetzt das sogenannte Contact Tracing.
Le nombre de doses de vaccins disponibles ne peut pas répondre immédiatement à la demande. Et donc...
Dobbiamo ricordare che il BLIC fa parte del gruppo Ringhier, questa è l'ipotesi. Il BLIC era sempre un passo avanti, sia degli altri media per certi aspetti, sia dello stesso governo, grazie a questa linea diretta. Cosa avrebbe significato questo accordo? Informazioni in anteprima in cambio di una copertura mediatica compiacente col Consiglio federale, magari per influenzare le stesse decisioni dell'esecutivo, messo per così dire sotto pressione il mercoledì, quando doveva prendere delle decisioni, dalle pubblicazioni, in questo caso del BLIC, uscite lo stesso mercoledì, che anticipavano una decisione che doveva ancora essere formalizzata dall'esecutivo.
Vale la pena ricordare, Giampaolo, che tutto parte davvero in maniera singolare.
Nasce da un'altra fuga di notizie riguardante il caso Crypto, questo è il nome, magari qualcuno se lo ricorda, dell'azienda di Zugo che forniva apparecchiature per la crittografia taroccate, permettendo a CIA, ai servizi segreti tedeschi, di spiare comunicazioni sensibili di mezzo mondo. Questo caso era finito in parte sui giornali in anteprima. Allora, ci fu una denuncia contro ignoti per violazione del segreto d'ufficio. È stato nominato un procuratore straordinario, Peter Marti, lo ritroveremo fra poco, che si è messo ad indagare su tre persone, fra cui l'ex capo della comunicazione di Berset, Peter Lauener. Ora, analizzando le comunicazioni di Lauener, il procuratore straordinario Peter Marti si è imbattuto nelle sue email col vertice della ringhie riguardanti il Covid, decidendo di estendere le sue indagini, dando vita a quello di cui stiamo parlando oggi, cioè dei Corona Leaks. E quindi stiamo parlando di una scoperta avvenuta quasi per caso.
Abbiamo capito che la vicenda è ingarbugliata anche perché ci sono tanti interessi in gioco, politici, ma anche legati al potere dei diversi gruppi mediatici. Tu ci hai spiegato quali sono le inchieste penali in corso, però sappiamo che ora si partirà anche con delle indagini a livello parlamentare. Come si muoverà il Parlamento in questo ambito?
Il Parlamento si muove attraverso gli organi che esercitano l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione, e si tratta quindi delle commissioni della gestione del Parlamento, che si sono riunite e che hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro ristretto composto di tre parlamentari del Consiglio nazionale, tre parlamentari del Consiglio degli Stati, un gruppo che indagherà sulla vicenda.
Ich darf sagen, dass die Diskussion in der GPK wirklich sehr gut war.
Sulla base di tutto il materiale che verrà raccolto, lo scopo dichiarato è quello di capire come sia potuto succedere che delle informazioni durante la pandemia siano passate direttamente al gruppo Ringhier, cosa è stato fatto per evitarlo prima e dopo, e queste indagini non riguardano solo il Dipartimento per sé, ma l'intero Consiglio federale.
Allora, abbiamo detto giustizia, mondo politico, ma invischiati ci sono anche i giornali. Come hanno reagito le principali testate svizzere?
C'è parecchio fermento, e questo direi sin dall'inizio. Ci siamo fatta per il Blick, che ha taciuto per 3 giorni prima di difendersi affermando di non essere influenzabile e di aver pubblicato le anticipazioni di quanto stava per decidere il Consiglio federale sulla base delle ricerche giornalistiche della redazione. Quando parlo di fermento parlo anche di attacchi incrociati, quindi abbiamo visto per esempio il Tagesanzeiger giustificarsi affermando che anche loro avevano delle notizie in anteprima, che però la situazione era ben diversa rispetto a quella del Blick, che poi la NZZ che ha ribattuto, lasciando intendere che il Tagesanzeiger non si è mosso in modo deontologicamente impeccabile. Insomma, direi che è stata anche un po' l'occasione per profilarsi appunto da parte dei vari gruppi editoriali in una sorta di cacciara in salsa svizzera.
Questi sono gli elementi della faccenda, abbiamo capito anche quali sono gli interessi in gioco, ma dal punto di vista politico, perché abbiamo anche parlato di possibilità di dimissioni, quanto è grave il problema per Alain Berset?
Allora, dipende dalla prospettiva da cui vogliamo guardare la vicenda. Intanto, prima di parlare di gravità, dobbiamo riconoscere che si tratta di una nuova dimensione di un fenomeno, di una dinamica che da sempre c'è stata, ovvero quella della fuga di notizie. Se parliamo di che genere di informazioni sono passate, non direi che si tratta di qualcosa di grave, perché non stiamo parlando di segreti di Stato, di segreti militari. Se la guardiamo dalla prospettiva della collegialità del governo, della responsabilità che si ha nei confronti del cittadino, allora la cosa diventa un po' più delicata, perché se effettivamente c'è stato un disegno, ecco, qui si va a toccare la fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini e la fiducia all'interno del governo. Si va a toccare qualcosa di più grave, soprattutto per la democrazia diretta svizzera, che si basa, che vive, insomma, di questa fiducia. Però Berset ha nel frattempo dichiarato ai suoi colleghi che non era a conoscenza di quanto successo, e da questo punto di vista, dando credito a Berset, questo aspetto sarebbe già stato regolato.
Der Bundesrat toleriert keine Indiskretionen und er verurteilt sie entschieden. Gestützt auf die Angaben des Bundespräsidenten, der versichert hat, von solchen Indiskretionen keine Kenntnis gehabt zu haben, will der Bundesrat die Geschäfte auf der Grundlage des wiederhergestellten Vertrauens weiterführen.
Okay.
Berset non è l'unico protagonista di questa vicenda. Vogliamo dedicare qualche minuto a loro, perché non tutti sono conosciuti. Allora partiamo da Peter Lauener. Chi è Peter Lauener?
Peter Lauener è l'ex capo comunicazione di Alain Berset, che non era considerato solo un portavoce, un capo comunicazione, ma un vero e proprio stratega, diciamo uno spin doctor. Lavorava a stretto contatto con Berset. Può essere interessante capire se davvero sia stato uno stratega. Parliamo di almeno 180 contatti via email. In una situazione straordinaria, in un contesto così delicato, si è fatto beccare non con le mani nel sacco ma con le dita sulla tastiera, quindi da capire se davvero sia stato uno stratega caduto in disgrazia oppure se non sia stato un po' ingenuo.
A chi scriveva Peter Lauener? Scriveva a Mark Walder. Mark Walder, CEO, amministratore delegato del gruppo Ringier. Cosa sappiamo di lui?
Che è un uomo potente già solo per la posizione che ricopre, i vertici quindi di un gruppo mediatico importante, importantissimo, che per inciso è stato al centro anche di altre polemiche o altre vicende passate riguardanti altri consiglieri federali. Mark Walder che avrebbe dato istruzioni alle redazioni durante la pandemia affinché le redazioni con i loro articoli sostenessero il Consiglio federale. Allora, il Blick dice di no, ha titolato prima pagina, il Blick non si fa influenzare da nessuno, ma c'è una videoconferenza in cui Mark Walder afferma di aver chiesto di sostenere il Consiglio federale nelle sue decisioni.
Quarto protagonista della vicenda, un altro Peter, Peter Marti, procuratore. Di lui si dice che sia anche lui una persona potente o comunque molto abile.
Un mastino. Stiamo parlando di un ex giudice zurighese che ha allargato le sue indagini, lo abbiamo detto, dal caso cripto alle vicende Covid, che però lo ha fatto chiedendo comunque l'autorizzazione all'autorità competente, l'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione, e che ha ottenuto da essa il benestare. Quindi sì, si può dire, appunto, si può usare questa metafora, un mastino che sta agendo dopo aver chiesto il permesso di poterlo fare, ma che non è ancora sicuro che poteva farlo, ed è per quello che è stata aperta anche un'inchiesta su di lui per capire se non si sia spinto troppo in là.
Veniamo ad Alain Berset, l'abbiamo detto, è il consigliere federale più carismatico, potremmo quasi definirlo anche un fuoriclasse della sua categoria, è presidente per la seconda volta nel 2023, tra l'altro non abbiamo indicazioni contrarie, dovrebbe ripresentarsi in governo a dicembre, quando il governo verrà rinominato, però in questa vicenda può uscire vincitore o perdente. Cosa gioca a suo sfavore?
Allora, intanto va detto che si tratta dell'ennesima vicenda che lo vede sotto i riflettori, che lo vede come protagonista. Possiamo ricordare il tentativo di estorsione da parte della sua ex amante.
Il consigliere federale è blanchi de toute accusation. Les enquêteurs parlementaires ont conclu qu'Alain Berset n'a pas utilisé les ressources de l'État pour régler l'affaire de chantage dont il était victime.
Poi c'è stata la vicenda del volo in Francia, dove è stato costretto ad atterrare da due caccia francesi perché aveva violato uno spazio aereo militare. Si è trattato comunque di vicende private, e in questo caso non stiamo parlando di vicende private, qui stiamo parlando di decisioni delicate che riguardavano i cittadini e di una fiducia basilare all'interno del Consiglio federale, dopo che lui ha dichiarato ai suoi colleghi di governo di non aver saputo a suo tempo quello che stava succedendo. La minima contraddizione lo metterebbe davvero nei pasticci. Però c'è anche una domanda subordinata, ma non meno importante: se lui non sapeva quello che stava succedendo, ci si può chiedere se avesse davvero in mano la situazione al suo dipartimento.
cosa invece potrebbe giocare a suo favore?
Beh, intanto questa dichiarazione di innocenza e di fedeltà ai suoi colleghi. Poi, lo hai detto tu, è comunque un personaggio popolare. Chi lo ammira ripone fiducia in lui per come vanno trattati gli aspetti di competenza del suo dipartimento. E poi va detto che le commissioni della gestione del Parlamento hanno esteso le indagini all'intero Consiglio federale, quindi se qualcosa è andato storto non è probabilmente solo responsabilità di Alain Berset.
I partiti si sono già schierati, è chiaro, il suo partito lo sostiene, gli altri partiti, alcuni stanno a guardare, alcuni lo attaccano direttamente. Quanto c'entrano i giochi politici?
Allora, è un anno elettorale, quindi ogni parola in meno, ma soprattutto ogni parola in più, può essere qualcosa che pesa in vista delle elezioni federali di ottobre. Sulla carta, il partito che maggiormente potrebbe avere interesse ad un indebolimento di Alain Berset e quindi del Partito Socialista è il PLR, che però è rimasto abbastanza discreto, si è appunto schierato con il centro e in parte con l'UDC affinché possa essere fatta chiarezza il prima possibile. Io non direi dal nostro osservatorio che il PLR stia cavalcando la polemica o lo scandalo a fini elettorali. Poi c'è l'UDC, che è stato il primo partito che per l'appunto si è profilato contro Alain Berset, il Partito Socialista. Qui però direi che siamo nell'ambito del gioco delle parti.
Ma diciamo che se Berset non sapeva di questa fuga di notizie, beh, allora ha un problema di conduzione all'interno del suo dipartimento. Molti non sono così ingenui da non credere che lui non sapesse e allora abbiamo una crisi istituzionale. Ma in questo caso è inutile domandare delle dimissioni, dovrebbe semplicemente darle.
Non è la prima volta, anzi, che l'UDC si scaglia contro il PS, che si scaglia contro Alain Berset, quindi qui direi che si tratta piuttosto di un mantenimento delle posizioni per riaffermare la propria politica. Mentre il Partito Socialista è in una posizione difensiva, ha il fiato sul collo da parte del PLR, che è staccato di pochissimo secondo i barometri elettorali, ed è per questo che in modo all'inizio un po' imbarazzato è rimasto in silenzio, poi ha fatto quadrato e ora invita tutti alla calma.
È difficile, impossibile, fare delle ipotesi su quali meccanismi del governo potrebbero influire su questa vicenda, però una cosa la possiamo dire. Qual è la posizione di Alain Berset adesso all'interno del governo?
All'interno del Consiglio federale non sembra essere una personalità particolarmente forte o così forte come lo era un po' di tempo fa. Alain Berset, sarebbe troppo dire che è azzoppato, questa vicenda lo ha in ogni caso indebolito e la prova è che durante le discussioni tenutesi all'ultima seduta di Consiglio federale Berset è rimasto fuori per parte della riunione. Certo è, e lo ha detto Simonazzi a nome del governo, che dopo la discussione è stata ristabilita la fiducia e questo vuol dire che all'interno dell'esecutivo prima c'è stato un problema di fiducia nei suoi confronti.
Chiudiamo cercando di immaginare Alain Berset in queste ore, in questi giorni. Lui, un uomo sicuro di sé, che pare sempre avere la situazione sotto controllo, sembra un po' nervoso.
Berset è stato descritto da alcuni media come l'uomo Teflon, e con riferimento a tutte le vicende che lo hanno coinvolto, nel senso che di fronte anche alle critiche più dure, più forti, e di fronte anche ai media si è sempre lasciato scivolare di dosso un po' tutto, dimostrando di voler andare avanti con determinazione e di poterne uscire sempre a testa alta. In questa ultima uscita è apparso un po' più nervoso, questo era evidente. Tuttavia, Berset ha voluto prendere anche lui la parola dopo le dichiarazioni del portavoce del governo, e le circostanze mi portano a dire che non era previsto che lui intervenisse. Lui ha voluto dire, ha detto: signor Simonazzi, mi permetta ancora qualche parola che voglio aggiungere.
Voilà ce que le Conseil fédéral a à vous dire sur ce sujet, monsieur le Merci président.
Permettez, monsieur le vice-chancelier, mesdames, messieurs, peut-être juste une précision de ma part, j'ai évidemment aussi indiqué une disponibilité.
Ecco, lì mi è sembrato il Berset di sempre, che è voluto tornare a testa alta per dire ancora qualcosa a lui, per potersi prendere ancora un pezzetto di riflettori, un pezzetto di palcoscenico per dire la sua.
E dimostrare di avere la situazione sotto controllo.
Esattamente.
Chiudiamo qui, con la certezza che su questa faccenda molto si dirà e si scriverà ancora nei prossimi mesi. Noi cominciamo a darvi appuntamento alla prossima settimana con Il Mondo Là Fuori, ringraziando Giampaolo Driussi, corrispondente da Berna, Alessia Fontana, realizzatrice, e Daniele Sola per la post-produzione. Io sono Veronica Lippi e vi ringrazio, continuate a seguirci.
Il mondo